Buonasera. Dunque, io ho seguito all'interno del Dipartimento della Funzione Pubblica tutto l'iter dell'approvazione del decreto legislativo 198, sia dalla legge delega e sia poi seguendo i gruppi di lavoro che si sono formati per attuare la legge delega nelle sue varie parti. Come forse sapete, all'inizio era previsto un solo decreto legislativo di attuazione della legge delega che comprendesse sia la parte che poi è diventata il decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009, che contiene la parte principale della riforma Brunetta, e sia quello che poi è diventato il decreto legislativo 198, e quindi il decreto legislativo sull'azione collettiva per l'efficienza della pubblica amministrazione. Quest'idea ha coltivato il ministro, hanno coltivato i suoi esperti messi al lavoro su questo fino più o meno al mese di maggio-giugno dell'anno scorso. Nell'attuazione della delega, a giugno si è deciso di stralciare la parte sull'azione collettiva, che era quella che dava qualche problema in più. Dava qualche problema in più perché già si erano manifestati quelli che erano alcuni punti critici del provvedimento, perché per esempio avevamo avuto una fortissima opposizione da parte dei concessionari di pubblici servizi a essere messi all'interno, quali destinatari possibili di questa azione. Avevamo avuto forti resistenze dalle amministrazioni in genere, dall'amministrazione delle finanze in particolare, a mettere in piedi un'azione che potesse avere delle ricadute anche solo indirette sui vincoli di finanza pubblica. E quindi abbiamo deciso di prenderci più tempo, di demandare al Consiglio di Stato, all'Avvocatura Generale dello Stato, l'espressione di pareri integrativi sul testo, che abbiamo accolto in gran parte. E quindi tutto il treno dell'azione collettiva si è rimesso poi in moto tra settembre e ottobre, però molto molto velocemente, perché pensate che mentre si approvava il decreto legislativo 150, proprio in quegli stessi giorni davano il loro parere a tempo di record, sia la conferenza unificata che le commissioni parlamentari su quello che sarebbe diventato il decreto 198, che è stato pubblicato poi a fine dicembre, in omaggio all'intenzione del ministro Brunetta di far entrare grosso modo in vigore le due azioni collettive del nostro ordinamento, quella privata e quella pubblica, nello stesso momento. L'azione collettiva di cui all'articolo 140 bis del codice del consumo era infatti previsto che entrasse in vigore il 1 gennaio 2010, e più o meno siamo stati in grado, molto faticosamente, di far entrare in vigore anche l'azione collettiva contro la pubblica amministrazione più o meno negli stessi giorni. Quello che volevamo interpretare come spirito di questa riforma, di questo intervento, era soprattutto cogliere. Noi, ma non solo noi, anche soprattutto quelli che collaboravano alla riforma generale della pubblica amministrazione, il passaggio da un concetto di funzione pubblica, di funzione autoritativa della pubblica amministrazione, a un concetto di servizio, e quindi l'allargamento di questo concetto di pubblico servizio a comprendere praticamente ogni prestazione pubblica, non trovando più ragione di essere, secondo noi, allo stato attuale, nella configurazione attuale dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, non trovando più ragione di essere una differenza appunto tra una pubblica amministrazione che agisce in veste autoritativa e per esempio rilascia concessioni edilizie, concessioni commerciali, eccetera, di commercio, eccetera, e una pubblica amministrazione che invece eroga servizi o li fa erogare da concessionari di servizi pubblici, dando in concessione appunto servizi pubblici. Per il cittadino dovrebbe essere sotto molti aspetti uguale lamentarsi dell'uno o dell'altra inefficienza e ricevere per l'una e per l'altra inefficienza uno strumento omogeneo di tutela. Questa era una delle idee forti, insomma, del nostro decreto, l'idea di poter mettere insieme le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti che erogano servizi pubblici in un unico elenco di destinatari che sono tenuti a rispettare, appunto, degli standard, come diceva il professor Guzzetta. Quindi il passaggio da un'amministrazione come potestà a un'amministrazione di potestazione, e quindi anche a una concezione nuova dell'articolo 97 della Costituzione, quindi del principio di buon andamento. Un buon andamento quindi che non va inteso soltanto come tradizionalmente è stato fatto finora, come rispetto della legge, quindi rispetto di quello che la legge prefissa per la pubblica amministrazione come obiettivo, ma anche un buon andamento inteso in senso più sostanziale, come reale rispondenza dell'attività della pubblica amministrazione alle esigenze dei cittadini che entrano in contatto con essa. Questo si vede ovviamente in tutti gli atti, diciamo, diciamo del ministero Brunetta in senso lato, perché lo vediamo nel 150, dove c'è questo fortissimo accento sulla misurabilità dell'attività amministrativa, sulla valutazione dell'attività amministrativa, e si introduce appunto il concetto, per esempio, di performance, e incidentalmente anche il concetto di standard, per esempio se leggete l'articolo 28 del 150 in relazione appunto agli standard di servizi pubblici, e come livello di qualità possiamo dire predefinito, oggettivo, oggettivabile, quindi misurabile e quindi contestabile se non viene raggiunto, e che quindi nel nostro decreto legislativo diventa il parametro per fondare la legittimazione dei singoli a intraprendere appunto l'azione collettiva. La concezione unitaria della pubblica amministrazione e degli altri soggetti che erogano servizi pubblici, di cui ho già detto, è anche evidente anche nelle diciamo, misure del ministro Brunetta, che vengono spesso rivolte a una concezione a una pubblica amministrazione intesa in senso molto lato, facendo forza per esempio sulla nozione di livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. Siamo riusciti comunque a imporre attraverso il 150 degli elevati standard di trasparenza e di meritocrazia, almeno nelle intenzioni, anche alle autonomie locali e alle regioni, che altrimenti avrebbero potuto legiferare per conto loro e anche in ipotesi perseguire obiettivi di politica legislativa diversi. Nello stesso modo abbiamo inteso con questa azione anche inserirci in un filone di evoluzione di quello che è il ruolo del giudice amministrativo nei confronti della pubblica amministrazione, perché il giudice amministrativo, da giudice del provvedimento amministrativo, ultimamente si è venuto facendo sempre più giudice della funzione pubblica in generale, quindi lo si vede soprattutto, ad esempio, cito le riforme del 2005 della legge sul procedimento amministrativo, per cui oggi il giudice amministrativo deve sindacare anche in qualche modo l'efficienza, insomma, dell'attività amministrativa, laddove ad esempio deve cassare un provvedimento illegittimo solo qualora l'illegittimità avrebbe, insomma, diciamo, l'assenza di quell'illegittimità avrebbe potuto condurre a un esito diverso nel merito, altrimenti appunto il vizio, diciamo, che non conduce a un diverso provvedimento, a un diverso esito nel merito, non conduce all'annullamento del provvedimento, un provvedimento che quindi è oggettivamente nel merito giusto. Nello stesso tempo un altro filone a cui ci siamo adeguati è quello, ci siamo stati un po' costretti ovviamente dai vincoli di finanza pubblica con cui ci trovavamo a fare i conti, ma è quello della ricerca di una efficienza maggiore senza incidere sui costi dell'amministrazione. Questo è stato particolarmente sfidante come obiettivo, perché ovviamente a tutti sarebbe piaciuta un'azione collettiva che accordasse ai singoli anche il risarcimento del danno, oltre che il ripristino del servizio, dell'efficienza del servizio, della funzione inefficienti. Ben più difficile è invece pensare, ideare un sistema in cui al privato viene data la possibilità di evidenziare una stortura dell'amministrazione in modo che l'amministrazione stessa sia stimolata dal giudice a rimediare, come riorganizzando le sue risorse senza però aumentarle. Aumentare le risorse avrebbe potuto essere interessante appunto sotto il profilo della tutela meramente individuale, avrebbe però provocato, come ha sottolineato lo stesso ministro in alcune interviste, delle storture inaccettabili, perché ad esempio la pubblica amministrazione sarebbe quasi stata invogliata a provocare per la singola pubblica amministrazione, per se stessa, delle azioni collettive in modo da vedere aumentate le proprie risorse. I cittadini che protestano, che si uniscono in associazione per protestare, eccetera, sarebbero stati favoriti rispetto a quelli che invece magari per le loro condizioni di svantaggio iniziale sono portati a subire, a sopportare delle situazioni di disservizio, quindi sarebbero state favorite per esempio alcune zone d'Italia rispetto ad altre, e insomma si sarebbero creati degli squilibri che insomma si volevano a tutti i costi evitare, questo fermo restando che appunto non potevamo accordare risarcimenti in primo luogo perché appunto ciò ci era impedito dal vincolo di finanza pubblica a cui eravamo tutti soggetti. Noi riteniamo che con tutti questi vincoli, ostacoli da superare, abbiamo fatto comunque un buon lavoro. Il decreto chiaramente è un decreto che necessita, diciamo, non necessita di atti attuativi, e questo è già di per sé una vittoria, anche se naturalmente l'attuazione è subordinata all'emanazione di quelli che vedete nell'articolo 7, sono i DPCM di ricognizione degli standard, di valutazione dell'impatto dell'azione nelle varie amministrazioni. Siamo però contenti di aver potuto utilizzare, di esserci potuti in un certo senso fidare della giurisprudenza amministrativa, inserendo nel decreto legislativo alcuni concetti come quello di pluralità omogenea di interessi giuridicamente rilevanti, giurisdizione di ottemperanza, eccetera, che potranno essere sviluppati e adattati dalla giurisprudenza amministrativa, cioè così come è avvenuto per altri istituti di creazione legislativa che hanno dovuto trovare poi la massima applicazione in sede pretoria, come per esempio per l'accesso. La giurisprudenza è stata fondamentale nel chiarire, per esempio, i confini precisi della legittimazione attiva, e quindi noi diciamo, ci affidiamo profondamente alla scienza della pratica, dei pratici, per supplire a quelle che possono essere delle generalizzazioni inevitabili all'atto di fare un provvedimento così generale in grado di adattarsi a tutte le diversità dell'attività amministrativa e dell'attività di erogazione di servizi pubblici.